Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, cari ascoltatori. Ormai non possiamo negarci che l'aria del Natale si sente non solamente per le strade, ma cominciamo a sentirla un po' tutti, la sentiamo nel cuore, nella vita, la vogliamo sentire, l'aria del Natale. Vorrei leggere con voi, subito all'inizio di questo nostro incontro, un brano del Vangelo che forse è tra i più comuni che sentiamo, ma è anche quello che forse più di tutti può aiutarci a capire come Dio è entrato nella nostra vita, come Dio ha voluto avvicinarsi a noi. Mentre noi vogliamo avvicinarci a Lui, Dio ci sorprende tante volte nella vita, ci sorprende quasi come se fosse la sua caratteristica il sorprendere. C'è un Dio che ci sorprende continuamente. Il Natale è una festa meravigliosa perché ci accorgiamo di essere sempre in ritardo di fronte a questo Dio che ci sorprende perché entra dentro le pieghe della nostra storia, la arricchisce, la fa germinare. Allora vorrei ascoltare con voi questo brano del Vangelo tratto da Luca 2, capitolo 2, versetti 1-13. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli infatti apparteneva alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva infatti censire, insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio con grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete il bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia». Ecco, cari amici, in questo Vangelo noi ci incontriamo subito con un fatto che può stupirci, la grandezza di Dio, infatti l'immenso amore di Dio, l'eternità di Dio, entrano in contatto con quello che, diciamo, è il primo segno della nostra creaturalità, quasi il tempo. Dio entra nel tempo e questa è la prima parola che ci deve far riflettere in questo momento. Proprio perché noi vogliamo meditare su come poter arrivare a Dio, mi sembra che la cosa migliore sia proprio vedere come Dio sia arrivato a noi, come Dio ci raggiunga. Il Natale è la festa di Dio che cammina verso l'uomo e prende carne, forma mortale. Questa decisione di Dio di entrare nella mia vita, nella mia storia, nei miei giorni, è una decisione a cui io non mi posso abituare. Il Natale, dicevo prima, è una festa che ci può sorprendere, ci deve sorprendere sempre, non c'è un Natale come un altro. Perché per quanto noi abbiamo fatto esperienza di Dio, il nostro Dio è un Dio che ci sorprende. Non è semplicemente di fronte a noi questo Dio. Questo Dio entra proprio dentro il ritmo della nostra vita, in quei giorni, comincia l'Evangelista. Il tempo quindi è come se fosse la prima culla di questo Dio, il tempo. Dio decide di entrare nel tempo, decide di prendere le forme di questa storia, di questo tempo, attorno a questo tempo, dentro questo tempo qui. E come non pensare, cari amici, anche a quello che ci dice l'Apostolo San Giovanni. Ci fa capire appunto che tutto è stato fatto per mezzo di Lui, in principio era Dio, eppure è proprio questo Dio per il quale è stato fatto tutto, Lui stesso decide di entrare dentro questo mondo da Lui creato. E potremmo giocare all'infinito con le parole per dire in fondo sempre lo stesso mistero, come non pensare anche all'inizio delle confessioni di Sant'Agostino, come quando Agostino si domanda: ma come faccio a pregare un Dio che mi ha creato? Lo farò entrare dentro di me o io entrerò dentro di lui? Vedete, E in questi primi versetti del Vangelo mi sembra che il Signore parli chiaro. È Lui che entra in questa storia. È Lui che entra in questa storia che mi vede assetato di Dio. È Lui quindi che arriva verso di me. Il primo passo, l'iniziativa la prende Dio. Questo stesso mondo che Lui ha creato, l'ha creato proprio perché poi lo possa accogliere. E in quei giorni, appunto, mi sembra che stia a significare proprio i nostri giorni. Sono i giorni sicuramente precisi, datati di 2000 anni fa. Sono i giorni che hanno riconosciuto un tempo storico, hanno riconosciuto un popolo, hanno riconosciuto una sovranità, hanno riconosciuto un impero, ma sono anche, proprio perché quello che Gesù ha fatto è qualcosa di eterno che rimane nella storia. Gesù ha segnato il mondo con ogni sua parola e con ogni suo gesto. Ogni parola, ogni gesto di Gesù sono stati eterni. Quindi Gesù tocca i tempi, entra nei tempi di tutti i giorni, di tutti gli uomini, anche i nostri tempi. Vorrei invitarvi appunto a fermarvi un attimino, mentre ascoltate queste parole, non pensate semplicemente al fatto che dovete arrivare a Dio, ma pensate con grande stupore a un fatto che Dio sta arrivando presso di voi, presso la vostra misera vita anche, la mia misera vita. Dio sta entrando in questo mondo, Dio vuole entrare in questo mondo, perché questo mondo appunto è stato creato proprio per questo. Questo mondo è stato creato per poter contenere Dio. E questo mondo, il tuo cuore, la tua vita, ha questa destinazione, poter contenere Dio. Noi siamo stati chiamati per Dio. Questo il Natale ci dice, che Lui, Dio sta arrivando verso di noi, sta arrivando Lui, ormai alle porte, ormai bussa. E come arriva? Arriva in quei giorni, mentre scorrono i giorni della nostra vita. Come non pensare, per esempio, a questo Natale, a queste situazioni sociali, a quello che stiamo ascoltando, a quello che ci rimbomba nelle orecchie, a tutti i problemi di questa nostra povera Italia? Come non ascoltare, come non farci carico di tutti questi problemi? Eppure in quei giorni, questo versetto ci fa capire che proprio in questi giorni qui per noi si compie Natale, proprio in questi giorni qui per noi Dio si fa carne, Dio si fa vicino. Proprio in questi momenti qui, proprio in questo qui, proprio nella mia storia, come non pensare a tante persone anche che forse disperate cercano una consolazione proprio ai propri giorni. Mi sembra che ci sia una fiumana, un popolo intero che cerca una giustificazione alle proprie ore, ai propri giorni, alla propria famiglia, alla propria sofferenza, ognuno che parla della propria sofferenza, una sofferenza che spesso è dilatata, una sofferenza che spesso sembra incontenibile. Ebbene, questa sofferenza ha a che fare proprio con questo dato teologico, in quei giorni, cioè Dio nasce in questi giorni. Dio non cerca quindi un momento spettacolare, non cerca un momento particolare nella tua vita per poterti incontrare. Dio nasce proprio in quei giorni lì, nei giorni della normalità, nei giorni magri, nei giorni anche degli insuccessi, non solamente quando va tutto bene. Dio nasce in questi giorni qui, nei giorni della nostra vita, nei giorni che spesso passano anche grigi. Quante persone sentono che la loro vita è grigia, cioè non ha aspettative, mi sembra che siano la maggioranza, persone che non hanno aspettative, che non aspettano più niente. In quei giorni, ci dice l'Evangelista, in quei giorni Dio ha pensato alla mia vita, in questi giorni qui Dio sta pensando alla mia vita, Dio sta decidendo di entrare nel mondo, ha deciso di entrare nel mondo, nel mio mondo. Dio che è creatore di ogni cosa entra nel tempo degli uomini in un momento preciso che gli uomini potranno ricordare per sempre, ma nello stesso tempo questo momento preciso si dilata perché sarà il momento tuo, sarà il tuo momento, quando tu lo accoglierai. E questo è il momento. Cari amici, noi dobbiamo fare in modo che i nostri giorni diventino quei giorni lì, che Dio entri nei nostri giorni, ma l'iniziativa è di Dio. Il Natale, quindi, l'ingresso di Dio nei miei giorni è la notizia più grande della mia vita, è la notizia più grande, è l'iniziativa di Dio. Come arrivare a Dio? Come arrivare a Dio? Come cercare Dio? Come pregare Dio? Domande che ci facciamo sempre tutti. Nel Natale Dio ribalta questa prospettiva. La festa del Natale è il ribaltamento di questa prospettiva. Noi facciamo fatica, ci affatichiamo, seguiamo dei cammini spirituali, cerchiamo di pregare tantissimo e tante volte cadiamo nello sconforto, perché questi cammini a volte non ci portano il successo desiderato. Ci confessiamo spesso, diciamo parecchi rosari al giorno, vogliamo seguire quel santo, quella santa, ma a volte chi di noi non sente lo sconforto nel cuore? Come se questo cammino magari, come se questo cammino non fosse più efficace, oppure come se Dio si fosse dimenticato di me. E allora in quei momenti lo scorrere dei giorni diventa pesante, diventa uno scorrere grigio. Ecco il Natale. In questi giorni Dio viene dentro di te, in questi giorni Dio viene nella tua vita, viene, si interessa della tua vita. Normalmente mi sembra che noi passiamo il 90% del tempo in tentativi più o meno inutili di voler raggiungere Dio, mentre il Natale ci dice perfettamente il contrario, che il primo ad amarci è stato Dio e che questo amore non ha voluto essere un amore generico. Dio ha voluto veramente entrare nella mia storia, ha voluto entrare nella storia non semplicemente come un'idea, ma ha voluto farsi Lui stesso carne. Questo è qualcosa su cui dobbiamo pensare, dobbiamo veramente incontrarci in questa decisione di Dio, perché Natale possa accadere veramente nella nostra vita, bisogna che noi stiamo dentro questa vita. La prima cosa per raggiungere Dio è che noi stiamo dentro questa vita qui, che non fuggiamo, che accettiamo il duro peso dei giorni, che accettiamo questo duro peso della nostra vita, ma insieme anche un peso bellissimo, perché è il peso che viene in qualche maniera riempito anche dalla nascita di Gesù. Questi giorni possono aprirsi a contenere la grande novità della storia, della mia vita. Dio è entrato in questi miei giorni, entra nella mia vita. La prima cosa quindi è benedire questi giorni, benedire questi giorni. Il Natale ci dice di benedire questi giorni, benedetto, benedetti i miei giorni, benedetto questo tempo, anche se sto soffrendo, benedetto questo tempo che Dio mi ha regalato, benedetta questa storia che Dio mi ha regalata, benedetta questa mia vita, benedetta, permettetemi, questa sofferenza, benedetta questa storia, benedetta questa storia così colorita, così fluttuante, così incerta, a volte così povera di gratificazioni, benedetta questa vita così arida, benedetto questo scorrere dei giorni, perché è questo il ritmo che Dio renderà come gravido della sua stessa esistenza. Dio entrerà in questo ritmo della vita, entra in questo ritmo della vita. È l'unica maniera per fare Natale, rimanere dentro questo ritmo della vita, rimanere dentro il ritmo dei miei giorni, dice la Bibbia, saper contare i propri giorni, saperli contare, cioè saperli riconoscere. In questi giorni, allora, mi sembra, devono essere per noi una benedizione. Questi giorni sono una benedizione, perché Dio, ecco, decide di entrare proprio nella mia vita. Dio ha voluto nascere in un giorno, in una data, ha voluto farsi accogliere da mani create per togliere la maledizione dei nostri tempi. Sì, mi sembra che questo sia il primo grande aiuto per noi che vogliamo incontrare Dio, per noi che vogliamo cercare Dio, che cerchiamo anche tante situazioni, vogliamo cercare il nostro Signore, vogliamo incontrarlo, vogliamo fermarci con Lui. La prima cosa è accettare i nostri tempi, la prima cosa è chiedersi veramente se abbiamo accettato i nostri tempi o se non stiamo fuggendo verso delle realtà che non sono concrete. Vedete, Gesù entra in questa vita, e la Madonna ce lo dice sempre, e in questa vita vuole santificarci, entra nella nostra vita, prende storia nella nostra vita. La Madonna non ha pensato a una storia diversa da quella che aveva. La Madonna ha accettato l'annuncio dell'angelo, è rimasta fedele a quella parola. Ha detto eccomi subito, ha preso i suoi giorni come giorni mandati da Dio. Ha vissuto pienamente questa storia con suo figlio. Anche noi siamo chiamati quindi ad accettare i nostri giorni e, dicevo, a togliere la maledizione ai nostri tempi, perché se non amiamo questi tempi è come se questi tempi fossero maledetti. Siamo noi a maledire i tempi. Per Agostino e tanti altri padri della Chiesa non c'erano tempi migliori. Ogni tempo è come quello che è passato. si dice molto facilmente, quanto erano belli i tempi che sono passati, ma poi concretamente nessuno pensa che sia così, perché in effetti non è così, ogni tempo è uguale all'altro, cambierà sicuramente qualcosa, ma non c'è un tempo privilegiato per l'incontro con Dio. Dio entra nella nostra storia perché noi siamo stati creati per incontrarlo, Lui vuole entrare nella nostra vita e il Natale ci dice questo. E bisogna stare attenti a questi tempi, bisogna riconoscere la ricchezza di questi tempi, bisogna farsi carico di questi tempi, non bisogna combattere contro i mulini a vento, questi sono i nostri tempi, questi sono i nostri tempi. I nostri tempi ci mettono spesso in imbarazzo, spesso ci mettono in difficoltà, spesso non veniamo accettati neppure come cristiani, non fa niente, questi sono i nostri tempi, dobbiamo amarli così e avere tanta pazienza. Vedete, l'Evangelista Luca dice qualcosa di interessante, un decreto di Cesare Augusto, mentre era governatore Quirino, cioè veramente Gesù, Dio in Gesù vuole entrare dentro la storia, dentro il modo con il quale gli uomini organizzano la loro vita, è bellissimo questo, perché ci fa capire che noi non dobbiamo fuggire da questa storia, noi dobbiamo renderla luminosa e cambiarla da dentro questa storia qui, come Gesù ha fatto con noi nascendo in questa vita qui. Dobbiamo cambiare questa vita non lottando contro i mulini a vento, ma come ha fatto Gesù entrando dentro le sue pieghe, portando l'amore che Gesù ci ha portato. Anche noi quindi dobbiamo accogliere questa storia, non dobbiamo combatterla semplicemente, dobbiamo starci dentro, con il silenzio di Maria, con la preghiera di Maria, con la silenziosa preghiera di Maria, adorante del mistero. Dobbiamo starci dentro perché è questo che la Madonna ci chiede, di stare dentro questa storia. Non uscire quindi da questa storia cercando una chiesa perfetta, non uscire cercando delle situazioni che mi fanno star bene per 2 ore e poi mi lasciano povero nella mia vita. Il potere degli uomini, mi sembra che dica in questo caso anche l'Evangelista, non è un ostacolo per Dio. Quirinio, Cesare, il censimento. Gesù si consegna a questo potere, nasce dentro questa storia, nasce dentro la tua storia. In un certo senso viene incontro a questo potere. Non lo teme Gesù, è bellissimo questo. Gesù non teme questo potere, capite amici? Gesù non teme questa nostra storia, Gesù non teme questa vita qui, Gesù non teme quello che ci fa rabbrividire, Gesù entra dentro la storia e ti dice, io vengo verso di te, io mi faccio piccolo perché tu possa accogliermi, io mi faccio piccolo perché tu che hai la testa piena di tante cose, mi possa accogliere, perché tu possa trovare un posto per me, io mi faccio piccolo perché voglio prendere il posto più piccolo. Gesù quindi non viene con potere, viene con umiltà nella sua prima venuta, verrà con potere alla fine del mondo, ma in questa venuta, in questo Natale, noi dobbiamo veramente meravigliarci, stupirci di questo fatto che Dio entra proprio in questi giorni qui, come allora non ha avuto paura di Cesare, di Quirinio, ma si è lasciato in qualche maniera assorbire dalla storia, è entrato dentro le viscere dell'umanità, così oggi entra dentro questa mia storia, dentro la storia della mia famiglia entra dentro la mia storia di mamma, di papà, di figlio, di figlia, di studente, di sacerdote, entra dentro questa storia qui e lui mi dimostra che non ha paura e mi chiede e mi invita anche a me a non avere paura. Dal Natale impariamo che per trovare Dio, per camminare verso di Lui, non dovremo allontanarci fisicamente dal mondo. Ecco, questa mi sembra un'indicazione precisa per quanti di noi cercano di camminare verso Dio, di arrivare a Dio. Non si tratta di uscire fisicamente, di allontanarci da questo mondo, ma quanto entrare in ascolto vero del mondo, entrare veramente in un ascolto del mondo e quindi come i pastori riconoscere i ritmi delle stagioni, come la ricchezza della terra e quindi, certo, anche l'imprevedibilità del cielo. Piuttosto che uscire, piuttosto che combattere questo mondo, Gesù ci dice, rimanete in questo mondo perché vengo io verso di voi, sto venendo io, accoglietemi dentro la storia. È la venuta di Gesù che benedice la storia. è la sua persona, è l'incarnazione di Gesù che benedice la mia storia e io non posso fuggire, devo rimanere, devo fargli l'accoglienza. Ecco il senso del Natale che ci stupisce. Dio non ha paura della storia. Gesù entra proprio in questa storia, mi prende per mano e mi dice: non aver paura nemmeno tu, accoglimi perché questo sarà il tuo Natale, io entro nei tuoi giorni, io entro nella tua vita mentre tu sei assoggettato a un potere che ti umilia, io entro anche se questo potere ti umilia, entro lo stesso, non aver paura, non ho bisogno di un salotto pieno di luci e di splendore, io entro anche nella tua mangiatoia. È meraviglioso il Natale. Allora vi invito a cambiare proprio rotta, non pensare di dover fare chissà che cosa per il Natale, quanto piuttosto aprirci alla meraviglia di Dio. Ora vorrei spezzare un attimino e chiedere uno stacco musicale. Grazie. Ecco, riprendiamo il nostro cammino, cercando di camminare come Gesù è camminato, appunto. Abbiamo detto che Gesù entra nel mondo e per noi è un grande insegnamento questo, perché entra nel nostro mondo, nella nostra storia, senza aver paura di questa storia. Mi sembra che ognuno di noi debba vivere questa serenità, questa pace. Dio è entrato nel mondo per aiutarci veramente e ci fa capire che la benedizione ai nostri tempi dipende da quello che Lui ha fatto per noi, dipende da quello che Lui ha fatto per noi. La certezza quindi che il Signore, che la fede ci dà, non è una certezza che si manifesta potentemente all'esterno, ma è una certezza che entra nelle viscere dell'umanità, è questa certezza che entra dentro di te, entra in questo momento, Gesù si fa carne, non ha bisogno di grandi strumenti, non ha bisogno di grandi strumenti. E forse è proprio per questo che i potenti non hanno strumenti necessari per, non riescono a incasellarlo. Lui entra nella storia attraverso lo strumento della carne. È meraviglioso. Quindi in questo momento Gesù ti sta dicendo che sta entrando nella tua vita. Sta entrando nella tua vita attraverso la tua vita. Sta entrando in quella storia che tu stai vivendo e sta togliendo la maledizione da quei giorni, da quella storia, anche dalle cose che ci pesano all'esterno, anche da questo mondo, forse anche da questo sistema politico che opprime gli italiani. Ma il Signore viene, non ha paura, entra dentro le viscere, ci dice di essere attenti. Mi sembra che ci sia un verbo molto importante, che è necessario per avvicinarsi a Dio, per comprendere questo Natale, per entrare in questo Natale. Per avere l'attenzione di Maria, la vera adoratrice, ascoltare, bisogna imparare ad ascoltare, ascoltare i ritmi della vita che mi viene incontro, i ritmi di Dio che sta camminando verso di me, ci sono dei ritmi particolari che Dio ha, Gesù cammina verso di me con i passi di un gigante, anche se è un bambino, entra nella mia storia, entrerà nella liturgia, la renderà gravida di senso, entra nella mia vita, ma bisogna imparare ad ascoltare, è una parola... È un verbo, questo, molto importante nella Bibbia. Nel Natale è fondamentale imparare ad ascoltare. Non è un caso che i primi personaggi del Vangelo che ascoltano Gesù sono proprio i pastori. I primi che riconoscono, i primi a quali si rivolge l'angelo sono i pastori. Sono questi pastori. Sappiamo che i pastori sono persone che vivono nella carne, cioè vivono la storia, la loro storia, vivevano la storia come poveri. Stavano all'aperto, facevano dei turni, delle veglie, vivevano a contatto con la terra e senza nessuna protezione con il cielo, dal cielo. Gesù entra quindi, ci chiede di ascoltarlo e capire appunto come è imprevedibile la sua venuta. Solo un pastore sa vedere, sa riconoscere i segni imprevedibili del tempo, del cielo, ma il pastore sa riconoscere anche l'odore della terra, l'odore della pioggia. Il pastore proprio perché è tutt'uno con la terra, sa riconoscere i segni, sa riconoscere i segni anche della natura. Il Natale ridona vita a tutto, il Natale dà senso alla vita perché entra proprio dentro la vita, rigenera la mia vita, e non entra dentro come un'idea, ma veramente entra attraverso la carne. Forse è questa la bellezza più grande del Natale, forse è proprio questo, che rimette le cose a posto proprio. Dio entra nel mondo e dà senso a questa umanità, dà senso alla carne, dà senso alla storia. Mi ridona il senso della storia, Gesù ti ridona il senso della tua vita. Come dicono tante antifone nel tempo di Natale, Gesù viene a far germogliare la terra. Ma che cos'è la terra? Ma che cos'è la terra se non è questo tuo cuore? Che cos'è la terra se non è questa tua vita? Che cos'è la terra se non è questa tua famiglia? Che cos'è la terra se non è quello che tu già hai? Ma che a volte sembra appunto oppresso da una maledizione. Gesù viene a dirti che la tua vita è meravigliosa, viene a dirti che la tua carne, la tua storia, le tue relazioni possono essere vissute senza questa maledizione. Lui entra dentro questa tua storia, non ha paura. Certo, abbiamo bisogno di ascoltare, per questo è importantissimo, ascoltare veramente, ascoltare la vita, ascoltare la parola di Dio, ascoltare la mia vita, la vita dei miei fratelli, capire cosa sta succedendo in questo momento nella storia. Gesù non entra nel mondo come un vago spirito, una mamma lo può accarezzare, lo può allattare, prende davvero la carne che vuole salvare, è bellissimo. Gesù insegna anche ad obbedire alle leggi della vita, alla vita naturale, obbedisce allo scandire del giorno e della notte. Gesù si lascia cullare, Gesù vive i suoi giorni, cresce, impara a mangiare, a riposarsi. Capite che questa è una benedizione per la vita, questa è una benedizione per la nostra vita. Gesù non fa cose straordinarie appena entra nel mondo, Gesù benedice la vita con la sua vita. Gesù porta il cielo nella tua vita concreta, ti porta il cielo qui, ti dice di non fuggire dalla tua vita. Gesù impara l'obbedienza alle cose che patì, cresce imparando delle abitudini, imparando ad osservare delle leggi. È bellissimo. Ci fa capire che Dio cammina dentro questo solco della storia, che questa storia, anche se non lo sa, questa storia, la mia storia, la vostra storia, anche se non lo sa coscientemente, sempre, esplicitamente, è una storia che è benedetta da Dio perché Dio ci sta dentro. Perché Dio si è voluto incarnare. Davvero, amici, se non avessimo questa certezza saremmo dei disperati. E davvero la disperazione aumenta quando un uomo non riesce più a sentire la propria vita come una benedizione. Gesù ci dice proprio questo, io vengo a nascere in questa tua vita. Vengo a nascere in questa vita e vorrei darti la gioia anche, la forza di pensare che nessun potere esterno, di nessuna dittatura, nessun relativismo, nessuno può strapparti questa gioia, nessuno. Gesù quindi non invita a ribellarsi al potere di Cesare Augusto, così come non ti invita a volerti isolare da qualsiasi potere pubblico o istituzionale. Gesù ci invita ad essere uomini concreti, donne concrete. La Madonna ci invita a restare dentro la storia. Perché Gesù è entrato nel suo seno, è entrato dentro la sua storia, ci invita a non volerci isolare. Gesù nasce durante il censimento di un popolo, ma sfugge al potere di controllo. Ecco, questo ci deve far pensare. Nasce quasi nell'isolamento, nasce quasi senza che il mondo se ne accorge. Entra nella storia, l'accadimento della sua nascita entra quasi senza che il mondo lo possa registrare, lo registreranno più tardi, ma Gesù entra nella storia, proprio entra nei ritmi più umani della storia, più semplici, più concreti. Che grande benedizione è questo Natale per tutti noi. Davvero amici, questo è il nostro Natale, ogni Natale è il nostro Natale, questo è il Natale che verrà a cambiare la mia vita, è il Natale che entra nelle mie povertà, è il Natale che entra in questa mia sofferenza. È il Natale, quindi cosa rispondere tante volte a delle giuste anche lamentele? Questo tempo è difficile, questa storia, la mia famiglia, sono lamentele giuste, sapete, sono lamentele giuste, ma proprio per questo Gesù viene, perché tu stia dentro questa tua storia e perché Lui entrerà e ci invita a fargli spazio, perché questa storia può cambiarla solo Gesù, può cambiarla solo il senso di Dio, il verbo di Dio. I potenti di questo mondo non riconoscono Gesù. Gesù nasce come un pellegrino. Accade la sua nascita mentre i potenti di questo mondo sono interessati ad altri eventi. E così vedete come questo Natale è come tutti i Natali, è come il Natale di Gesù, non è cambiato nulla. Dobbiamo rimanere nelle nostre famiglie, dobbiamo rimanere nel nostro cuore, aspettare il Signore con grande gioia, perché il Signore viene a benedire questa storia. Nasce come un pellegrino, dicevo, nasce davvero come un pellegrino. Bisogna conoscere i segni del cielo e della terra, bisogna ascoltare la venuta del Signore, che passa attraverso questi gesti molto semplici. Ma Gesù sta entrando anche nella storia attraverso la forma del pellegrino, sta entrando dentro la storia non attraverso la forma di un uomo potente, ma attraverso la forma di un pellegrino. Tu ti senti un pellegrino in questi momenti, tu senti che la tua storia, che la tua vita è legata a un filo esile, tu senti che sei quasi senza volto per i potenti di questo mondo. Ebbene, tu stai vivendo il Natale, stai entrando pienamente nel Natale, Gesù è entrato nel mondo in questa maniera. Gesù è entrato nel mondo proprio in questa maniera. Tutti andavano a farsi censire, tutto il mondo al tempo di Gesù si stava muovendo, i potenti muovevano i fili del mondo al tempo di Gesù, come oggi. Tutta la storia di allora era mossa dai potenti, come oggi. E anche noi potremo nella nostra vita sentirci soli, isolati. Eppure vedete il grande amore di Dio. Ecco, Dio che viene incontro verso di me. Dio che viene a fare il primo passo, che mi soccorre. Che viene, come dice la liturgia, a togliermi il giogo della schiavitù. A ridarmi speranza, a ridarmi luce. Tutti andavano a farsi censire. Gesù entra in questo movimento. Mentre si trovavano in quel luogo, dice la scrittura, durante l'obbedienza alla legge, nella piena sottomissione alla legge degli uomini, Dio fa il suo ingresso nella storia. Accade che Gesù nasca mentre i genitori di Gesù compiono il gesto comandato dalla legge. È meraviglioso. L'obbedienza alle leggi umane viene prima nel tempo, ma quella a Dio viene prima nello spirito. Ed è il grembo entro la quale si può fare quella umana, cioè l'obbedienza a Dio è la prima obbedienza, entro il quale noi possiamo vivere anche quella agli uomini. Anche se a volte obbediamo per prima agli uomini, dobbiamo nella nostra vita obbedire agli uomini, ma Gesù ci dice che questa obbedienza che dobbiamo alla vita concreta, non alla vita che voglio io, questa obbedienza che dobbiamo alla vita concreta, in realtà è dentro un'obbedienza a Dio, che ha voluto questa vita perché Lui potesse diventare carne dentro questa vita. E questo è il capolavoro di Dio, l'incarnazione è il grande sacramento, il grandissimo sacramento di Dio. Dio entra nella storia, questo Natale. Ancora una volta Dio ci fa questa sorpresa, ancora una volta. Ancora una volta quindi noi siamo chiamati ad obbedire alla nostra vita, a benedire la nostra vita, a benedirla. Guardate poi dove si adagia a Dio, dove si adagia questo bambino, questo verbo di Dio, dove si adagia a Dio, dove viene a collocarsi Dio, mentre tutti stavamo andando verso i grandi poteri, mentre tutti stavano facendo questo gesto di andarsi a farsi censire, ecco, il potere dell'uomo. La prima accoglienza del bambino Gesù sono le fasce dei poveri, le fasce quindi dell'umanità. Lo accoglie l'umanità, lo accolgono i poveri. Gesù si lascia fasciare da queste fasce, segno e presagio delle fasce della sepoltura. Gesù quindi non viene accolto sicuramente, come sappiamo, in mezzo a ricchezze e a fasti, ma si lascia fasciare, cioè si lascia circoscrivere, è un segno della sua umanità, le fasce, un segno della sua umanità. Ancora una volta Gesù viene a dirci che questa vita qui, questa umanità è benedetta perché Lui ha preso questa forma qui. ma poi si lascia depositare una mangiatoia. La mangiatoia è come se attirasse Dio. Capite che la mangiatoia in questo momento siamo proprio tutti noi, che la mangiatoia è questa nostra esperienza, è questa nostra chiesa, la mangiatoia è la nostra vita che viene benedetta da Dio. Capite che Dio cerca proprio questo, capite che Dio, come allora anche adesso, è attirato dalla nostra povertà. Capite che la nostra povertà ha un fascino irresistibile per il Dio vivente, per il Dio che si fa piccolo, ha un fascino irresistibile. E quando quindi noi cerchiamo di arrivare a Dio, camminare verso Dio, quando vogliamo diventare santi, quanti sforzi, quante parole, quante preghiere, non dobbiamo mai lasciare fuori questa povertà, perché questa povertà attira più di qualsiasi altra cosa Gesù. Gesù vuole proprio benedire questa povertà, vuole entrare proprio in questa tua storia. E il Natale vuole rallegrarti perché per ricordarti che Dio si adagia su questa tua povertà, per farla grande. Gesù vuole proprio essere preso, viene attirato dalla tua povertà, è avvolto dalle fasce della tua umanità, umiltà e accondiscendenza di Dio. È bellissimo questo, mi sembra, perché ancora una volta il Signore ci fa capire che è venuto nel mondo perché, per cercarmi, è venuto nel mondo perché è questa la povertà, è questa la sua culla. Questo mondo è stato creato per accoglierlo, questo mondo è stato creato per accogliere Lui, questa mia vita è stata creata per accogliere Lui. Non ho nessun altro scopo che questo. Diventare santi significa accogliere Gesù. Diventare santi, camminare verso Dio, significa accogliere Lui, significa fare posto a Lui, significa imparare a riconoscere i segni dei tempi, significa imparare ad ascoltare quello che sta accadendo, significa, come i pastori che vegliavano la notte, imparare a vegliare, ascoltare. Certo, erano i più poveri i pastori, ma sapevano riconoscere il movimento delle nuvole, del tempo, del sole, sapevano guardare le stelle, capivano quando c'era una saetta nel cielo che da lì a poco ci sarebbe stato un temporale, conoscevano la terra, conoscevano l'aridità della terra, la ricchezza della terra, i profumi delle stagioni. I poveri conoscono la terra. I poveri conoscono la terra e Dio viene proprio a germinare, a far germinare la terra. Dio viene proprio a dare un significato profondo a questa terra, ed è bellissimo questo. Il Natale è proprio una festa concreta, concretissima, è la nostra festa, è la festa che ci giustifica, perché ci fa sentire che noi siamo presi sul serio da Dio. È Lui quindi che viene verso di noi, è Lui che fa questo percorso per primo, e noi possiamo arrivare a Lui solo se facciamo quello che Lui ha fatto, venendo verso di noi. Possiamo arrivare a Dio, il nostro cammino, il cammino dell'anima può arrivare a Dio solamente se ricalchiamo le impronte di questo Dio uomo che si fa bambino. Solamente ricalcando queste impronte possiamo arrivare a Dio. È un linguaggio paradossale, ma non si arriva a Dio se non si impara a riconoscere la nostra terra, se noi non impariamo ad ascoltare la nostra terra. Dico terra, penso alla vita concreta, penso anche alla sofferenza, penso anche ai disagi. Gesù viene proprio verso questa terra e io devo riconoscerla. I primi sono i pastori. L'annuncio che è nato Gesù Cristo, il Salvatore, è stato dato proprio a questi pastori. E credo che questo ci faccia capire una cosa, che sono loro a riconoscerlo per prima, perché sono loro i più poveri. Sono loro che sono rimasti attaccati alla terra, sono loro che hanno come unica ricchezza la terra. Questa terra che oggi noi stiamo distruggendo, questa terra che forse vorremmo allontanare, questa terra che però ci sta sempre alle costole, questa terra che è violentata come è violentato oggi il nostro spirito, distrutto a volte, questa terra che in ogni caso è la nostra terra. Gesù viene a benedire questa terra, questa mia umanità, questa mia storia, non ha paura. Ecco, accogliamo quindi questo Gesù, accogliamo in questo Natale veramente la potenza di Dio, accogliamolo con grande docilità, con grande gioia anche, perché la Madonna sta veramente gioendo con noi, si rallegra con noi quando accogliamo Gesù, si rallegra con noi quando accettiamo di camminare come lei su un asinello mentre va a farsi censire, si rallegra quando anche noi accettiamo di portare questo segreto di Dio dentro il nostro seno, lontano dagli sguardi curiosi del mondo. La Madonna si rallegra quando, come lei, anche noi accettiamo di portare le parole dell'angelo, anche se non vengono riconosciute dal mondo. Come lei impariamo a camminare di notte, di giorno, con questo grande tesoro nel cuore. La Madonna si rallegra quando noi accettiamo la vita, quando obbediamo la vita, quando accettiamo di seguire Giuseppe, quando accettiamo di vivere e di benedire la terra. Questo è il Natale, benedire la terra che è la mia vita, benedire questa vita. Gesù viene a benedire la mia vita, a renderla veramente preziosa. Grazie, un buon Natale a tutti, aspetto le vostre domande. Pronto?
Pronto, padre?
Sì, buonasera, con chi parlo?
Buonasera, sono Piero da Lucca.
Piero, benissimo. Ecco.
Allora, il discorso è questo, che in base alla mia esperienza di vita, no? Mi sto accorgendo che Gesù non lo conoscono. Cioè, non lo conoscono proprio, cioè non sanno che agisce anche sulle cose materiali, agisce sulla vita, cioè, in poche parole ti forma, ti cosa, però cioè, le persone sono distratte, non lo so, cioè, non lo conoscono, nel senso che non hanno modo di vedere che nelle cose di tutti i giorni lui è presente, ecco, volevo dire quello, solo quello. Quando uno si accorge che è presente in tutto quello che si fa durante la giornata, quando si alza al mattino, quando si va a letto la sera, quando si lavora, cioè se le persone lo conoscessero, ma non sarebbe neanche la stessa a parlarle, cioè nel senso, scusi se sì. Sento il suo commento, l'ascolto per radio,
sì,
grazie.
Sì, sì, grazie Piero, è proprio vero quello che tu dici, infatti sono contento che hai colto questo aspetto, perché qualche volta ci si aspetta, si ha un senso miracolistico del nostro incontro con Gesù, un senso miracolistico che poi magari viene anche avvalorato da forzatura, da alcune preghiere o desiderio di vedere apparizione a tutti i costi, come se Dio fosse sempre, quello che cerchiamo di Dio fosse sempre qualcosa di più, ma Dio ha già dimostrato il più, proprio facendosi il più piccolo, e proprio dentro questa vita qui c'è la più grande ricchezza di Dio, Dio è grande proprio in questa vita qui. Hai proprio detto bene, Dio, come diceva un signor Giussani, Dio accade, nella tua vita accade, Dio non è quello che tu pensi, ma Dio accade proprio nell'esistenza, questa è una grazia grande, è la grazia della fede, infatti l'Emanuele è il Dio con noi, non ha nessun, il senso di Gesù, il senso di Gesù è proprio questo, essere l'amore di Dio con noi. Ma non è un'opzione essere con noi, è sempre con noi. E quando ti accorgi di questo, la tua vita cambia. Natale è proprio questo, è l'accadimento più grande della storia, che ha cambiato la storia, cambia la mia storia. Ma bisogna accorgersi e penso che sia qualcosa da verificare e anche da approfondire. La distrazione non è qualcosa così innocente. Qualche volta diciamo... può essere innocente perché siamo distratti da tante cose, ma poi in un cammino spirituale la distrazione può essere anche uno strumento veramente nelle mani del demonio, e che ci essere distratti non è semplicemente avere la testa quella, ma essere distratti significa fuggire la realtà concreta della mia vita, che questa è la cosa peggiore, desiderare un mondo che non è questo, allontanarmi da questa terra qui, Questa è una tentazione veramente grande. La vera distrazione è proprio voler uscire fuori da questo mondo dove Dio invece è presente, con la mia testa, ecco, cercare un Dio che non ha carne, tutto sommato, un Dio che non ha carne. Tante volte mi sembra di intravedere che certe spiritualità tanto agognate in realtà sono spiritualità pagane perché non hanno carne, sono New Age, perché qualche volta anche noi cerchiamo una spiritualità che non si è confrontata con la carne. Gesù ha imparato invece l'obbedienza proprio imparando a crescere, quindi ti dice che la tua vita, che in questa vita qui sta nascendo, quando tu senti la frizione della vita, quando tu senti i tuoi sforzi, quando tu senti che vivere è faticoso, ma lo accetti, tu stai incontrando Gesù, Gesù sta incontrando te, è nella tua vita. Gesù non è venuto nel mondo appunto come una grande luce di fronte a noi, ma si è affiancato all'umanità, è entrato dentro la carne, e per questo sta dentro di noi, è diventato uno come noi. Sì, il mistero veramente il segreto della vita cristiana è accorgersi, ridestarsi, ascoltare. Gesù è qui. Grazie Piero.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto?
Sì.
Io sono Rosaria da Palermo.
Rosaria, sì.
Padre, la volevo ringraziare tantissimo, sono molto emozionata. Mentre parlava io piangevo perché amo Gesù e sento che veramente Lui si fa sentire. E le sue parole sono state veramente bellissime, perché proprio oggi comunque non ero allegra, ero triste. In questi giorni il nostro parroco in chiesa ha detto che una delle tentazioni è cadere nella tristezza. Proprio perché sentivo il peso di tante cose che intorno non vanno, però sento sempre Gesù che si avvicina, sempre te, che mi dà forza, che mi dà gioia, mi dà coraggio, anche attraverso voi che siete strumenti suoi, ed è una cosa bellissima. Vorrei dare una lode alla Madonna e augurare a tutti i radioascoltatori un Santo Natale, veramente.
Grazie.
Pronto?
Grazie Rosaria, sì. Ecco Rosaria, penso proprio che tu hai toccato questo, nella tua sofferenza, diciamo, che ti ha accompagnato in questo giorno, tu hai sentito risuonare una parola, ma quella parola naturalmente non è la parola di un sacerdote, io sono la voce, come dice Sant'Agostino di Giovanni Battista, la parola è Gesù che è entrato nella tua vita, la sua parola risuona nella tua vita attraverso una voce umana, attraverso delle voci umane. Questa tua storia è proprio un velo, ma Gesù ti tocca attraverso questa storia, ci tocca attraverso questa storia. E mi sembra di poter dire che Gesù è proprio attratto da quelle situazioni dove l'uomo si sente angustiato, perché ha proprio un'attrazione particolare, sceglie la mangiatoia, quindi sceglie un ambiente povero, sceglie dei cuori come il tuo, che non disperano ma sentono il peso della vita e rimangono aperti a Dio. Ecco, grazie Rosaria.
Che gioia.
Pronto?
Pronto.
Sì, buonasera, con chi
buonasera.
Parlo?
Buonasera, Anastasia.
Anastasia, ecco. Dica Anastasia.
Aspetto tanto, questo è venuto del Signore.
Sì.
L'accetto tanto, io la mattina mi faccio la comunione per me e per lui, per il Padre nostro, di lui e mio, di tutti.
Sì.
Questa è la comunione che faccio tutte le mattine.
Sì.
Perché lo voglio, proprio l'ho accettata, è mio figlio, l'aspetto tanto. Ma poi come devo fare il giorno di questa nascita di Gesù? Io non posso andare lì.
Sì, capisco. Bene Anastasia, ecco, ringraziamo il Signore per questa tua testimonianza, anche per questo tuo desiderio così vivo del Signore. Quando il desiderio è così vivo, mi sembra poter dire che il Signore viene sicuramente durante la comunione, ma il Signore viene perché è desiderato, ecco. Ecco Anastasia, ti ringrazio perché ci hai fatto sentire questo amore che hai, questo desiderio che hai per Gesù. Ed è questo desiderio che attira Gesù nella vita. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, sia lodato Gesù Cristo. Sono
sempre.
Cosimo e parlo da Brindisi.
Sì.
Allora, grazie davvero per la bella catechesi, tanto semplice quanto veramente profonda. Anche dai commenti dei fratelli abbiamo ascoltato come è penetrata dentro di noi, quindi grazie. Il primo fratello diceva Gesù non è conosciuto, e proprio così ho pensato alla perenne necessità di annunciare la buona notizia, no? Che è veramente la buona notizia. E così ho collegato con quello che diceva il grande Giovanni Paolo II, che parlava sempre di nuova evangelizzazione. Questa nuova evangelizzazione che poi, per grazia di Dio, nel corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, è diventato un pontificio consiglio, quello appunto della nuova evangelizzazione. Ecco, mi è venuta in mente questa cosa e ho sentito, ho detto, devo chiamare il padre e voglio porgli questa domanda alla sua attenzione. Forse divergo un po', però ecco, questa necessità veramente impellente, che ripeto, il fratello di Luca diceva Gesù non è conosciuto, e contemporaneamente nella storia, come diceva lei, quindi nella Chiesa, questa necessità proprio dell'annuncio. Grazie, ascolto per radio, ogni bene e buon Natale. Grazie,
grazie
Radio Maria, Cosimo, per tutto quello
anche a te,
che
famiglia,
fate.
Grazie. Ecco, sì, questo che mi hai chiesto, Cosimo, è di una grande importanza, ma penso che sentiamo tutti che c'è un grande bisogno, un'urgenza di annunciare il Vangelo. Penso che non ci sia stata un'epoca storica nella Chiesa in cui non ci sia stata questa urgenza. Diciamo che gli avvenimenti contemporanei fanno sì che questa urgenza diventi l'unica risposta, cioè non si può non avere questa urgenza, perché gli avvenimenti sembrano dirci proprio che si affaccendano gli avvenimenti a farci capire che tutto non avrebbe senso, quindi l'evangelizzazione è veramente la risposta della Chiesa in questo senso, la Chiesa è evangelizzatrice, in questo momento deve evangelizzare perché la Chiesa porta il sì di Dio, porta questa benedizione di Dio, è assolutamente necessario evangelizzare, e forse è per questo, no, che dove questo forse ancora non è calato, oppure si pensa che sia semplicemente un argomento per delle persone esperte, per gli specialisti di evangelizzazione, magari solo i preti, che non è affatto vero, dove questo non è calato forse è vero che si sente questa stanchezza, forse è vero che gli uomini cercano un Salvatore sempre al di là, sempre al di là. La Chiesa deve annunciare questo Vangelo, perché nel momento in cui l'annuncia porta in questo mondo anche la salvezza, perché la Chiesa non è solo testimone di una parola, ma è testimone del Verbo di Dio, la giustifica proprio questo Verbo che è venuto nel mondo. E il fatto di annunciare il Vangelo testimonia che la povertà che annuncia il Vangelo è una povertà che ha ricevuto questo dono, quindi portiamo questo Gesù, è come se si incarnasse continuamente il Vangelo. È come se si incarnasse continuamente attraverso la povertà di chi annuncia, ma anche attraverso la ricchezza di quello che è annunciato. Certo, è una grande sfida, ma penso che ne stiamo vedendo di belle, anche di interessanti. Penso che il futuro sarà ancora un futuro più interessante da questo punto di vista. La Chiesa è completamente in questo stato di evangelizzazione, ed è questa la gioia, sapere che il grande evangelizzatore appunto è Gesù, noi stiamo per ricevere questo grande dono, contempliamo questo Natale, quindi dobbiamo imparare da Lui, dalla sua profonda umiltà. Mi sembra che l'evangelizzatore debba essere una persona profondamente umile, profondamente piccola, perché più sarà piccolo l'evangelizzatore e più entrerà negli spazi angusti del cuore umano. Più entrerà in questi cuori desolati, più entrerà in questi cuori piccoli, in questi cuori che ormai si sono rassegnati. Ecco, l'umiltà rende capace l'evangelizzatore di entrare appunto anche negli spazi più stretti, come ha fatto Gesù. Gesù è rimasto folgorato, attirato dalla mangiatoia, è entrato in questa nostra storia così, con profonda umiltà. Sì, grazie Cosimo.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto?
Sì, l'ascolto.
Padre Massimo, grazie,
sì.
Grazie anche da parte di Piero da Torino.
Sì.
Sì, il cardinale Pettamanzi a Verona ci ha detto che piuttosto che dirlo di essere cristiani è meglio esserlo senza dirlo,
sì.
per cui con la vita dobbiamo testimoniare, perché con le parole è molto difficile. Il mondo d'oggi preferisce i testimoni piuttosto che i maestri, questo ci ha detto Paolo VI.
Sì.
La santità, secondo me, è fare bene il nostro lavoro, essere onesti, essere buoni, accogliere gli altri. Questo è importante, e per far questo è importante anche rientrare in noi stessi, e qui ci vuole un po' di buona volontà da parte nostra, fare un ritiro, quando si potrà, quando si può, togliersi dall'ambiente per incontrare veramente Gesù in modo profondo, in modo intimo, in modo personale, e poi lo si porta agli altri, come una vasca che è piena e poi viene fuori facendo le stesse cose di prima, però con uno stile diverso. Grazie Padre Massimo.
Grazie, grazie a lei, sì, grazie di queste parole che sono vissute, si sente la testimonianza. Ecco, volevo proprio sottolineare questo aspetto che tu hai sottolineato, che bisogna fermarsi ogni tanto, accettare, ma specialmente se vogliamo questo vogliamo camminare verso il Signore, bisogna accettare che abbiamo bisogno anche di fermarci, abbiamo bisogno di riconoscere il nostro... Fermarci in fondo significa riconoscere che siamo poveri, fermarci significa non pensarsi onnipotenti, perché se non ci fermiamo corriamo, se non ci fermiamo corriamo dietro i pensieri, corriamo dietro le idee, mentre invece i pastori stavano fermi, forse perché non avevano niente, ma sapevano riconoscere i segni dei tempi. Conoscevano la terra, il cielo. Ecco, mi sembra una grande povertà che noi non conosciamo più la terra, il cielo. Il nostro linguaggio si è separato, ha divorziato dalla natura. E perciò seguiamo i pensieri, non seguiamo più la concretezza, la realtà. Il Natale è perfettamente il contrario. Viene proprio, cozza contro questa mentalità di questo mondo, perché entra proprio dentro la natura invece, entra dentro la storia. Si fa carne, verbum carum factum est, entra nella nostra storia. E questo, per capire questo, bisogna fermarsi. Gesù stesso si è fermato per 9 mesi nel grembo di una donna. Poteva fare tante cose in 9 mesi, ha aspettato i ritmi naturali di una donna. Ed è bellissimo questo, no? Pensa alla nostra Chiesa un po' esagitata a volte anche con tanta buone prospettive, buone intenzioni, ma a volte tanto esagitati. Certe volte sarebbe da sdoppiarsi e guardarsi mentre stiamo nei nostri gruppi parrocchiali, quando stiamo a fare prospettive, quando stiamo ad immaginare cosa fare per Natale, per Pasqua, no? E vederci, vedremo tante persone che corrono dietro agitate, che non godono di quello che annunciano. Non godono di quello che annunciano. Io credo perché noi non stiamo dentro noi stessi. E il Signore invece è entrato dentro l'umanità per salvarla da dentro. Dovremmo fermarci, certamente, concordo pienamente. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Allora, io vorrei testimoniare sulla mia fede. Praticamente
sì.
Io...
Come ti chiami, scusa?
Giuseppe Abba da Strongoli Marina.
Giuseppe, sì.
Praticamente vorrei testimoniare questo, che praticamente io ultimamente sto ricevendo sia segni spirituali in me stesso e anche testimonianze della vita per quanto riguarda il Vangelo e oltretutto mi sto nutrendo anche della parola di Dio. Cioè io stasera sto ritornando da una confessione e praticamente
sì,
io ho pianto pure sul fatto che non posso avere la parola di Dio a coloro che vogliono compassione, vogliono evangelizzare il Vangelo, i sofferenti, e quindi per me è una sofferenza perché l'ho affidata a Dio, perché sono veramente castigato e perseguitato per non fare questo. Quindi Dio, il Signore, io stasera con la confessione, col pianto che ho fatto, è stato un pianto di liberazione, cioè per far sì che il Signore mi possa consolare sul fatto che io ho abbandonato i beni e mi prendo tutte le sofferenze di questo mondo.
Sì, Giuseppe, grazie per la testimonianza. Penso che fai bene a riconoscere i segni, sapendo che i segni ci portano tutti al grande segno che è Gesù, e poi il grande segno per eccellenza che per noi è l'umiltà di Gesù che l'ha portato a morire per noi, la croce. Ecco, ti invito ad avere sempre tanta fiducia, tante speranze. Il Signore raccoglie sempre ogni nostra sofferenza, sempre, sta sempre interpretata nel modo giusto. Ecco, non dobbiamo mai dubitare che queste nostre lacrime, da qualsiasi parte, a qualsiasi causa siano scatenate, comunque Gesù le raccoglie sempre. Quindi abbi fiducia, continua ad aver fiducia, perché il Signore ti ama e il Signore si farà incontrare sempre di più nella tua vita. Grazie.
Pronto? Pronto?
Sì? Sì?
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Ringrazio il Signore di aver preso la linea la prima volta.
Sì, sì.
Sono un po' emozionato, spero di spiegare bene quello che provo.
Come si chiama?
Fabrizio.
Fabrizio, bene Fabrizio, bene.
Ecco, telefono dalla provincia di Vercelli.
Benissimo.
Ecco, allora io volevo dirle che, dare la mia testimonianza, che quest'anno sento veramente il Natale come non l'ho mai sentito prima, nel senso che sono stato a Međugorje qualche anno fa, 2 o 3 volte, poi sono ancora stato, e lì ho ricevuto la grazia dalla Madonna, dal Signore, nella testimonianza, perché da quando sono venuto a casa non riuscivo più a stare zitto, dovevo parlare con tutti del Signore, della Madonna, e poi con gli anni questo l'ho un po' perso, no? Dico la verità.
Sì.
Però negli ultimi, non so, nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi al massimo, così, 3, grazie, incontrando una persona, poi ho capito che anche lui è stato a Međugorje, perché ho visto l'immaginetta della Madonna, ho parlato con lui, conoscendoci così, abbiamo, grazie a lui, lui aveva iniziato da poco un rinnovamento dello Spirito Santo, cioè un gruppo di preghiera, ho cominciato a parteciparvi anch'io, perché non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora, perché conosco bene questo movimento. Comunque non pensavo che così, abbiamo cominciato da pochi fratelli e abbiamo sempre continuato a pregare il Signore. Poi viene la lode spontanea. E da questo, nel giro di pochi giorni, di poche settimane, mi è venuta, cioè continuo a pregare sempre, è una cosa incredibile. Io non posso più fare meno di Gesù, proprio lo dico col cuore. Poi sì, dico sempre, ad esempio, la novena alla Madonna che scioglie i nodi, adesso sto dicendo quella, il rosario in famiglia, ho promesso alla Madonna che voglio dire sempre anche il rosario, e fare il digiuno il mercoledì, il venerdì, questo me lo sento col cuore, perché non posso rinunciare, perché quando si fa un voto alla Madonna è una cosa importante, è una cosa seria.
Sì.
Ecco, volevo solo dire questo, la grande gioia che trovo, è la strada, che ho trovato la strada, e ho chiesto a Gesù la grazia di non perderla mai, ormai penso di... Ho abbandonato anche le cose che prima erano per me, ad esempio io giocavo le bocce, no? Per me le bocce, giocavo anche bene le bocce. Ho abbandonato tutto, ho deciso l'altro giorno di basta, porto indietro la divisa, la borsa e seguo il Signore, non mi interessa nient'altro. E poi vedo le persone sotto un altro aspetto, vedo i fratelli come tu, magari li vedo come il Signore, guardandoli negli occhi, e spero di testimoniare, di continuare così. E poi non so il Signore dove mi vorrà portare, magari a fare delle cose più grandi.
Sì.
Non lo so. Ecco, volevo dare questa testimonianza. Grazie.
Bene, grazie Fabrizio, direi grazie anche a Maria, grazie alla Madonna che è la grande guida della nostra vita, della vita della Chiesa. Con molta semplicità, ecco, Fabrizio ci ha testimoniato quello che è vero, che è stato vero per tutti e che è vero per tutti. Ecco, nelle tue parole si sente che la tua vita sta vivendo un momento di grazia, io non devo insegnarti nulla, è tutto vero quello che hai detto. Il Papa ricordava qualche giorno fa che la preghiera appunto è il respiro dell'anima, ma la preghiera è proprio un mondo, non è una tecnica, è un mondo Fabrizio. E con semplicità le tue parole facevano capire proprio questo, che tu stesso ti meravigliavi di questo mondo, dici, come è possibile che non l'ho conosciuto fino ad oggi? È proprio così, come diceva il primo ascoltatore, Piero, no? Il mondo è distratto, ma quando si apre a Dio, alla preghiera, quando sente questa gioia, non sa più contenerla, perché il mondo della preghiera è immensamente più grande del mondo dei nostri gusti, delle bocce, di tutto. La preghiera è il mondo di Dio, l'anima di Dio, l'anima di Maria. E quindi è veramente quello che tu hai descritto accade. Stai dentro uno stato, stai vivendo uno stato di grazia. Certo, qualche volta possiamo anche rivivere momenti di aridità, ma la preghiera è veramente così. La preghiera è così, è un dono grande, e quindi questa fede che ha ricevuto, questo gusto della testimonianza, è proprio perché sei stato toccato dallo Spirito di Gesù, che ha toccato la tua carne, ecco. Grazie Fabrizio.
Pronto?
Sì, buonasera. Sì.
Buonasera, padre Massimo, sono Mario e chiamo da Fermo.
Bene Mario.
Sì, allora, io parto da una frase del suo nuovo vescovo, Monsignor Marconi, che oltre che essere un grande vescovo, sì, l'ho trovato anche una persona simpatica, a un incontro a cui ho partecipato recentemente, parlava di noi cristiani come minoranza creativa. Parlando, poi si riferiva fra l'altro a una conferenza con un ebreo l'anno scorso, che si è tenuto in Vaticano l'anno scorso. Volevo dire, appunto, minoranza creativa a volte però è un po' difficile, magari, vabbè, minoranza creativa perché questo mondo ci vuole far diventare sempre più minoranza, non lo so, con questo Natale vissuto da qualche anno sempre di più come qualcosa di sempre meno cristiano, partendo, vabbè, ovviamente si trattava probabilmente di qualche gruppo di poteri forti che qualche anno fa ha inventato personaggi, prendendo San Nicola, ha inventato dei personaggi che oggi sono diventati più importanti di Gesù, Babbo Natale, intendevo, eccetera, eccetera, ma anche per esempio qualche altro gruppo pseudo-religioso, diciamo così, che va in giro predicando violenza, uccidendo le persone, anche oggi e ieri purtroppo è successo, anche se quella non è, probabilmente sono persone che non hanno capito la religione, quindi ci troviamo sempre più a essere una minoranza creativa e spesso capita forse anche poi le crisi, anche poi questa Europa che non si capisce che è. Dire noi cristiani, sì, certo che la preghiera, la testimonianza che ci diamo deve darci la forza, però a volte ecco, anche quando arriva Natale sembra un po' difficile poter dire veramente, tirar fuori tutto quello che si è dentro per far vedere che sia veramente una minoranza creativa e che quindi che si dà testimonianza nel mondo. Ecco, io quello che volevo dire, appunto, faccio riferimento ovviamente anche alle testimonianze di quelli che mi hanno preceduto, in realtà sì, la preghiera, tutto quanto, però ecco, a volte, anche per noi cristiani non è facile magari vivere, cioè anche guardando a Gesù, anche pregando, anche magari andando a fare a volte l'adorazione eucaristica o cose del genere, non è facile, quindi ecco, magari forse non lo so se c'è qualcos'altro che dovremmo fare come cristiani, io in primis e altri, per poter far sì che appunto questa minoranza sia veramente creativa e risvegli piano piano quello che è la fede. Certo, il Papa Francesco ci sta dando una mano, però ogni tanto vediamo che anche lui viene attaccato, perché quando si vede tanta gente che magari gli va dietro, allora qualche potere forte comincia ad attaccarlo su qualche quotidiano, qualche mass media, e allora magari qualcuno si tira indietro, non lo so. Non lo so cosa ne pensa padre Massimo, la ringrazio e le faccio gli auguri per Natale.
Grazie, ricambio Mario, anch'io faccio gli auguri. Hai posto delle questioni molto, molto, molto concrete, molto urgenti, diciamo così, e anche che vanno a completare quello che ha detto Fabrizio di Vercelli, no? Lui ha sottolineato la preghiera, quindi ha sottolineato l'importanza della preghiera, la gioia che sta vivendo. Tu hai completato, diciamo, questa visione cristiana con la tua visione, che è complementare, mi sembra, la sua, perché lascia intendere che tu hai lo stesso una vita di preghiera, ma diciamo così che il tuo cammino ti ha portato ad incarnarti sempre di più dentro la storia, e dentro questa storia tu senti il grido, il gemito dei poveri, dei sofferenti, quindi fai tuo anche, diciamo così, il messaggio dei profeti, cerchi di vivere, vuoi dare un senso in questo Natale, vuoi dare un senso a questo Natale, vorresti vivere il Natale non in maniera distratta, vorresti viverlo proprio concretizzandoti nella storia, vivendola pienamente. Credo che sia veramente nobile quello che tu ci hai detto, è nobile perché solo un uomo toccato da Dio può pensare che questo mondo può essere trasformato, che questo mondo può cambiare, solo un uomo toccato da Dio può allontanarsi dalla tentazione della disperazione, ecco. come fate, ce lo sta dicendo il Papa. Ce lo sta dicendo il Papa, sì, mi sembra che il Papa ce lo stia proprio testimoniando, sta testimoniando l'urgenza anche della giustizia, quindi, ma appunto mi riconduco a quel Vangelo che abbiamo letto, l'urgenza della giustizia, quindi Gesù non viene attirato appunto da un consesso politico né da un Parlamento, non viene attirato da un luogo, ma viene attirato dalla povertà, cioè lì dove appunto l'ingiustizia ha creato un avvallamento, una povertà, ecco Gesù. E quindi ci dice però anche a noi, operatori di giustizia, di entrare come lui è entrato dentro le storie umane. Mi sembra che questo sia lo scopo, entrare dentro la storia, quindi anche nelle relazioni con questo mondo, come è entrato lui. Credo che minoranza e creatività sono quasi inscindibili per i cristiani. Io credo che anche quando ci sembrava di essere in molti, in realtà eravamo sempre una minoranza. La minoranza e la creatività si incendiano a vicenda, si stimolano a vicenda. Quindi anche perché Gesù è entrato nel mondo come il tutto di Dio nel frammento, è un frammento Gesù, è entrato in questo mondo qui come un frammento, ha salvato il mondo da solo, quindi siccome noi siamo il corpo di questo capo, anche noi saremo sempre una minoranza, ma la minoranza lo saremo proprio perché siamo il corpo di un capo così, è lui il nostro capo e lui è la minoranza. Lui è un frammento, anche se è il figlio di Dio, anche se è il creatore del mondo, ma in questo mondo decide di entrare come un frammento. Quindi anche lui ci porta dentro alla sua missione, è la sua, la nostra missione sarà la sua, quindi la giustizia, la lotta alla giustizia, la lotta veramente in questo mondo, la lotta che facciamo con Gesù è una lotta che può ripercorrere solamente i suoi passi, solo i suoi passi. Quindi io direi anche un grande amore per la verità. Un grande amore per la verità, Gesù la sperimenterà sempre di più, lo zelo per la tua casa mi divora, il Natale in fondo già è presagio di questa sua missione, colui che nasce così teneramente è colui che finirà in croce, quindi questo Natale non è tanto, non ci deve tanto far addormentare perché ci porterà, già ci porta inconsapevolmente ad accettare le sorti di uno che per amore mio è andato sulla croce, certo amore grande per la verità. Un grande amore per la verità. Però io penso anche un'altra cosa oggi, un'altra cosa nella Chiesa. Non perdere tutte le nostre energie a combattere contro gli altri, contro i nostri nemici. Non dobbiamo perdere tutte le energie a voler combattere contro i nemici, quanto piuttosto a costruire dei ponti, a capire che inconsciamente anche l'altro o i lontani in ogni caso sono stati toccati da questo Natale, da questa incarnazione, che Dio in ogni caso è entrato in questo mondo qui e questo ci richiede forse un cambio di mentalità perché dovremmo riconoscere, ecco la fede, che Dio è già presente in ogni uomo e aspetta forse un cambiamento di mentalità anche nostro, uscire un po' dagli spazi angusti che abbiamo vissuto fino ad oggi. Ma io ammetto che ho bisogno anch'io di, mi apro allo Spirito Santo perché sento che è un momento nuovo nella Chiesa e vorrei essere presente. Grazie Mario.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera. Padre, io sono Costanza, sì. Sono della Romania però vivo qui da quasi 15 anni, la mia religione è ortodossa cristiana e vorrei dire diciamo come testimonianza, per dirlo, io ho vissuto in un paese povero tuttora, insomma, un paese povero, però quando arrivava questi festi di Natale, talmente pure diciamo di Pasqua, ma non si vedeva nessuno diciamo povero, e eravamo tutti ricchi perché la gioia diciamo da aspettare Gesù diciamo talmente adesso di Natale, tutte queste preparazioni, il profumo di esistere Gesù. Gesù, ci fa dimenticare tutta questa povertà. Lui è presente con quei cancelli aperti, con queste feste di Natale, quelle poesie, quei canti, cioè, insomma, quelle colline, è bellissimo, insomma, ti fa vivere proprio Gesù, diciamo, sì. Lo viviamo proprio nel cuore, diciamo, è gioioso, diciamo, è bellissimo, cioè, sì. Come fai a dire che sei povero? Cioè, insomma, è presente, sì, Gesù. Sì. Tutto lì è bellissimo, e poi lui si è fatto presente, perché sabato notte io l'ho sognato, il suo volto bianco, e di fronte, diciamo, da casa mia, sì. Una stella grandissima, diciamo, come una croce, brillante, bellissimo, per questo io non ho mai sofferto nella vita, perché pensavo sempre a Gesù, vabbè, intanto c'è Gesù, intanto c'è Dio, e tutto lì è una testimonianza, perché io la vivo. Felicemente, indifferente da questo caso. Grazie a lei, grazie tante, grazie veramente.
Grazie Costanza. Sì Costanza, grazie per questa testimonianza. È vero, terminiamo così, terminiamo proprio con le tue parole. Gesù viene, prende la nostra povertà, ci dà la sua ricchezza, per cui non siamo più poveri. È proprio vero. Siamo ricchi di colui che si è fatto povero per noi. Grazie a tutti, buon Natale, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.